Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, buona domenica. Eccoci pronti per partire per un nuovo viaggio con Grand Tour. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Ciao Valeria, prontissimi, un saluto a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Questa settimana siamo in Trentino Alto Adige, davvero una regione ricchissima, sarà anche per questa sua doppiezza. E allora comincio io nel dirvi che vi porto con me in un paesino davvero sperduto, sembra di essere fuori dal tempo, Longiarù in Valbadia. Conosceremo tutte le tradizioni di questi posti, di questi luoghi, e anche tutto quello che è possibile fare sia in inverno che in estate, e anche in questa che è un po' una stagione di mezzo. E poi ancora a Trento, perché c'è una Trento sotterranea da scoprire. E poi non lontano da Trento, a San Michele all'Adige, per entrare nel museo etnografico. Alessandra, invece con te dove andiamo a pedalare?
Sì Valeria, in questa stagione di mezzo, come dicevi tu, in questa primavera, sono tante le possibilità di scoprire il territorio anche in bicicletta. Vi portiamo a pedalare a Riva del Garda per il Bike Festival Riva del Garda, che si terrà dall'1 al 4 maggio, uno dei primi appuntamenti a livello nazionale della stagione ciclistica primaverile, dedicato soprattutto alla mountain bike. E poi pedaliamo tra Castelli e i Meleti della Val di Non, e infine, questo piacerà molto a Silvio, tra le cantine e gli antichi masi della Piana Rotaliana, per un percorso di degustazione del vino, Giro del Vino 50. Silvio, cosa ci proponi invece tu in questa puntata?
Alessandro, allora, per compensare le tue proposte chiuderemo la puntata, diciamo, a misura di bambino, e cammineremo infatti lungo alcuni percorsi tematici tra Trentino e Alto Adige. Scopriremo anche una ferrata facile, la Beppi Zac. Qui siamo sul passo San Pellegrino ed è un'escursione dalla doppia valenza, potremmo dire, paesaggistica e storica. Poi chiuderemo invece la puntata andando alla scoperta di due parchi gioco in altura, quindi tra lunghi scivoli, grandi altalene e giochi di ogni tipo, ovviamente tutti da provare.
E quindi, come avete sentito, ancora una volta sono tantissime le esperienze, le possibilità che vi proponiamo. Venite con noi. Due regioni in una sola, come sempre il Trentino Alto Adige riesce a sorprenderci. Il nostro viaggio in Alto Adige ha come centro un piccolo paesino della Valbadia, valle di cultura, storia e tradizione ladina. Longiarù è uno dei villaggi degli alpinisti, destinazioni impegnate a mantenere una solitaria unicità. Christoph Alfreider è responsabile per Longiarù della cooperativa turistica San Vigilio San Martino.
Turisticamente fa parte della zona San Vigilio San Martin, quindi automaticamente si parla di marchio sostenibilità Alto Adige. C'è anche però da dire che un paese come Longiarù non è che sia diventato sostenibile in base a questi marchi. Longiarù è la sostenibilità e lo è sempre stato. E questo magari ci ha dato anche la possibilità di diventare il villaggio degli alpinisti, dove praticamente si cerca di mantenere questi paesini autentici, dove le tradizioni vengono vissute, vengono mantenute, vengono sentite dalla gente. Se sono sentite dalla gente del posto, ovviamente l'ospite che ci viene a trovare sentirà automaticamente questa atmosfera autentica, questo modo di vivere, questa vita particolare in questi paesini. Siamo un po' diversi come turismo rispetto al resto della zona, perché siamo il paese piccolo, non ci sono dei grandi alberghi, non ci sono impianti di salita, ed è proprio questo che fa risaltare il fatto della sostenibilità, ma anche il fatto di essere villaggio di alpinisti. Diamo delle possibilità alternative a quello che può essere lo sci, a quello che può essere la presci, i negozi e tutto quello che vuoi. Qui questo non lo trovi, però trovi pace, natura e autenticità.
Qui siamo calati in un territorio, in una valle che ha una particolarità, che è quella appunto di essere una valle ladina, con tutta una tradizione, una cultura che giustamente viene portata avanti e si cerca di salvaguardare.
Esatto, la nostra lingua comunque è una particolarità, siamo in pochi ladini, in realtà siamo più o meno sui 30.000 ladini in queste cinque vallate ladine nelle Dolomiti, delle quali fa parte anche la Valbadia, con oltretutto cinque dialetti diversi. Questa lingua non solo viene mantenuta e tramandata nelle famiglie, ma bensì viene studiata a scuola, e abbiamo questo sistema paritetico che si chiama nelle nostre scuole, dove i bambini usano le tre lingue, italiano, tedesco e ladino, tutto il giorno nelle diverse materie. Ultimamente si usa tanto anche, per esempio, nelle carte dei menu, per esempio, dove trovi tutte e tre le lingue, anzi adesso addirittura quattro, perché c'è anche l'inglese. Incuriosisce il fatto di sentire parlare nel nostro ambiente, nei nostri paesini, il ladino incuriosisce comunque. Chi arriva capisce che è una cosa diversa. Così qualcuno inizia a chiedere di cosa si tratta, che parole sono, ma non è tedesco, non è italiano, non è appunto è il nostro ladino. Siamo sempre anche ben disponibili e volentieri a spiegare di cosa si tratta, perché ci teniamo a far conoscere questa lingua, a far conoscere la nostra cultura e la nostra identità.
Sono oltre 30 in Europa i villaggi degli alpinisti, hanno caratteristiche specifiche di cui parliamo con la guida alpina Enrico Baccanti.
L'iniziativa di questa catena di località turistiche che hanno ottenuto la denominazione di villaggio alpinistico dall'originario dizione tedesca sicuramente è rivolta a quel pubblico consapevole della montagna, delle attività che vi si possono svolgere e che cerca una realtà quanto più possibile autentica ancora.
Vorrei capire un po' quali attività si possono fare in questo tipo di località che diciamo offrono proprio una vicinanza alla montagna, una sensibilità alla montagna un po' diversa rispetto alle località più conosciute.
Le attività che si possono svolgere partendo da questi posti sono quelle tradizionali della montagna, l'escursionismo e l'alpinismo in estate, lo sci alpinismo, le escursioni con le racchette da neve per diciamo come attività più semplice per l'inverno. Questi paesi essenzialmente possono essere considerati dei campi base anche per muoversi, per raggiungere anche altre aree dove ci sono gli itinerari più noti, più prestigiosi, senza perdere l'autenticità della montagna che magari è più difficile trovare nelle località divenute meta del turismo contemporaneo.
Facendo campo base qui a Longiarus, qual è il sentiero che lei preferisce oppure il percorso che lei preferisce in estate o in inverno?
Partendo dall'abitato di Longiarus, consiglierei a un turista estivo di salire alla cima del Putia. Il Putia è la montagna che chiude a settentrione la valle di Longiarus, è una montagna isolata, un punto panoramico eccezionale, presenta un sentiero non difficile se non nella parte finale che ha un tratto di corda per assicurarsi, di corda fissa ma semplice, e si ha una visione che spazia dalle montagne al confine con l'Austria, la catena delle Zillertal, fino a tutte le Dolomiti. Mentre invece in inverno, quando muoversi sulle montagne è comunque più complesso, suggerirei due gite io. Una sciistica per buoni sciatori alpinisti esperti che possono apprezzare una delle gite delle Dolomiti più appaganti, che è la cima di Puez, partendo dal vallone di Antersas, un luogo meraviglioso circondato da guglie con una discesa straordinaria, una salita molto varia, destinato, ripeto, a sciatori alpinisti già esperti. L'altra è la Mundadagne, che è questa cima più bassa, che è collocata proprio tra il gruppo del Puez e il Putia, che rappresenta una escursione con le ciaspe o con gli sci, bellissima, in un bosco meraviglioso, senza difficoltà e anche senza pericoli.
Stiamo parlando di luoghi che con una certa invidia potremmo definire fuori dal mondo, dove non manca la modernità ma rilasciata a piccole dosi. Cosa si trova qui ce lo racconta la guida alpina Manuel Agreiter.
Innanzitutto sono le montagne che ci circondano, no? Qui abbiamo delle valli laterali come la valle dell'Antarsasso, qui Medalges, queste zone anche non impegnativissime e ti portano in posti magici. Noi veniamo spesso proprio con i clienti qui, c'è anche poca neve, magari ma riesci a sciare comunque su queste, diciamo, vallate molto dolci che poi d'estate vengono falciate e d'inverno la neve ci sta su tranquillamente. Poi invece la valle dell'Antarsas, più interna verso, diciamo, la Forcella della Roa, e lì si passa anche dalla zona del Puez o la zona della Val Gardena. Ci vengono sempre volentieri i canali che ci sono dentro, le caratteristiche della montagna hanno sti canali stretti dove è molto interessante anche sciare con gente brava, e ti porti da magari un estremo all'altro, arrivi magari dal turismo in queste valli che non c'è più nessuno, e questo per il cliente è una soddisfazione particolare.
Quindi bisogna essere magari un pochino esperti.
Beh, diciamo, come dicevo, le valli del Medalges o così meno, però questa dell'Antarsasso così chiedono appunto anche una guida, proprio perché vogliono essere sicuri, e già sciare lì devi essere un bravo sciatore.
Verso l'estate invece?
L'estate invece ci sono più le malghe di qua, no? Dove appunto c'è la mucca ancora, questa genuinità, l'ambiente solare, i prati, l'arrampicata fino a un certo punto, lì magari meno direi, anche se c'è, diciamo, la zona del Putti al passo delle erbe o così, però qui è una zona molto dolce e molto bella per il trekking, proprio per la camminata, più che magari direi l'arrampicata, no? Anche le ferrate, siamo assenti magari di ferrate qui in zona, no? Ci si sposta più verso magari la zona alta della valle, però è molto bello proprio perché vengono a passeggiare tranquillamente proprio fuori un po' dal traffico, e riesci a fare delle cose bellissime che ti rimangono impresse.
Quindi ci sono dei sentieri anche, diciamo, facili?
Sì, e qui ci sono tanti sentieri facili, anche questa zona dei mulini, diciamo, si va a visitare questi mulini che stanno funzionando ancora, si fanno vedere alla gente come funzionano, no? Come si macinava allora appunto il grano e via così, e la gente viene molto a visitarli su dei percorsi, diciamo, relativamente facili, ideati per tutti, no?
Si pensa di solito che a chiusura degli impianti finita la stagione, invece non è proprio così, ci sono delle possibilità.
Ma certo, noi come guide alpine, il bello è proprio quando gli impianti sono chiusi, salire queste zone magari appunto non più trafficate da sciatori, ma con le pelli di foca. Portiamo tantissima gente in giro, anche il periodo quest'anno che Pasqua ce l'abbiamo avanti, chiamando magari il richiamo di Pasqua appunto alla gente, e portarli in giro su questa neve particolare, che è la neve primaverile, che si chiama la neve trasformata, tra virgolette il firn, è neve che di giorno col caldo si scioglie e di notte rigela. Il gelo la mattina porta l'attrezzo, lo sci, tranquillamente senza affondare su un bellissimo burro praticamente. È una sciata particolare che si fa già da anni e la si fa appunto nel periodo primaverile.
E si può fare anche qui in zona?
Abbiamo delle bellissime zone qui, anche nella zona di Longiarù, proprio ideale, perché i pendii sono dolci, non ripidoni, ed è una cosa anche per gente non proprio super esperta.
A Longiarù c'è chi sta portando avanti la tradizione mettendo insieme il lavoro nella stalla e nel fienile con l'accoglienza. A Osti Vedel, antica osteria datata al XVI secolo, ci sono ancora le grandi stufe sotto i letti di una volta. Il proprietario è Martin Costa.
My love is always just as she seems.
Era la prima osteria del paese del 1490 più o meno. È sempre stata una casa di famiglia e 200 anni che c'è il nome Costa, il cognome Costa qua sul Maso. Noi dispiaceva buttare via una cosa che han costruito i nostri antenati, perché ci sta molto a cuore e siamo anche contenti se possiamo dare la possibilità ad altre persone a visitarla e a viverci dentro, che è un'esperienza un po' unica, diciamo.
Ecco, veniamo a quelle che sono un po' le caratteristiche anche del posto. Questo è un paesino veramente molto piccolo, dove arrivando sembra un po' che la vita si sia fermata.
Sì, siamo un paese piccolino, 600-650 abitanti più o meno, e qua la vita è un po', non voglio dire come era una volta, ma comunque ci sono ancora tanti contadini che lavorano, e tanti lavori vengono anche ancora fatti a mano, come abbiamo tanti prati o boschi molto ripidi e con i mezzi è difficile lavorare, così vengono fatte tante cose a mano. Ci abbiamo anche la Valle dei Mulini, che è molto conosciuta anche, dove ci sono i mulini che vengono anche usati ancora da qualche contadino per macinare, come era una volta. O la Roda des Villes, si chiama in ladino, che è un giro dove si passa attraverso le villes, che sono dei piccoli masi come erano prima, una volta, con delle case, il fienile. Sì, questi sono tutti ancora, sono strutture antiche che si possono vedere.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi. Grand Tour, seconda parte, siamo in Trentino Alto Adige. Molti conoscono Trento e ne apprezzano la bellezza lineare, a tratti quasi austera, ma forse non tanti sanno che c'è anche una Trento sotterranea da scoprire. Ce la racconta Maria Raffaella Caviglioli, dei Servizi Educativi, Ufficio dei Beni Archeologici.
La città moderna nasconde un'altra città e nessuno mai ci pensa, perché sotto il centro storico di Trento di fatto c'è una Tridentum, una città che è stata fondata dai Romani nella seconda metà del primo secolo avanti Cristo, di cui però ci sono numerose tracce, ma sono nascoste. Questo è un aspetto apparentemente negativo, ma è anche in realtà una particolarità ed è l'aspetto più appunto strano e particolare di questa città, perché bisogna andare a cercarla, a scoprirla sottoterra, inevitabilmente, perché questa è l'attività che viene fatta a livello archeologico, e cioè quello di scavare di fatto per trovare i resti di quelle che sono le storie del passato e quindi di tutto ciò che ci ha preceduto, perché col passare del tempo, in parte le nuove costruzioni e in parte anche gli apporti dell'Adige, anche del torrente Fersina, hanno portato a una ricopertura di ciò che è stato realizzato in antico, anche di 3 metri, se non in alcuni casi anche di più.
Dottoressa, da quanto tempo tutto questo è aperto ed è fruibile anche dal visitatore?
Di fatto noi abbiamo un'area archeologica particolarmente ampia, perché sono quasi 1700 metri quadrati, che è lo spazio archeologico del SAS, e sotto Piazza Cesare Battisti, che è aperta dal 2001. Quindi in realtà è tanto, anche se ci rendiamo conto che tante persone ancora non conoscono questo sito, proprio perché in parte è nascosto sotto la piazza e anche perché forse pecchiamo anche noi un po' di invisibilità, nel senso che non è abbastanza evidente anche l'entrata banalmente del sito archeologico. Però in effetti è parecchio, così come oltre a questo spazio poi si va ad aggiungere una sorta di collegamento inevitabile delle varie parti di questa tridentum appunto romana, e anche la villa cosiddetta appunto romana di Orfeo, che si trovava al di fuori delle mura della città e che è stata inaugurata a giugno del 2023, che è un altro spazio molto interessante e molto anche accattivante, anche perché è possibile vedere lì un bellissimo mosaico che dà appunto il nome anche al sito, perché in una stanza di 56 metri quadrati è rappresentato il mito di Orfeo sul pavimento, che secondo il mito appunto ammaliava tutti gli animali grazie al suono della lira.
Dottoressa, immagino che tutti questi spazi sotterranei non siano collegati tra di loro. Quanto tempo è necessario per rendersi un po' conto, per farsi un'idea di quello che poteva essere un tempo e quindi anche quali sono i siti che secondo lei, anche se in parte ci ha già risposto a questa domanda, devono essere privilegiati?
Allora, sicuramente direi proprio il SAS. Tra l'altro lì è anche possibile usufruire di una audioguida. Poi, a parte questo sito, come appunto dicevo, anche sicuramente la villa di Orfeo, anche perché gli orari sono abbastanza tutto sommato comodi e sono uguali per entrambi i siti. Un pochino più diciamo limitato è invece l'entrata in un altro spazio archeologico che è molto comunque altrettanto interessante, che si trova sotto Piazza Lodron, perché in quel caso non è diciamo sempre accessibile. Però tutto sommato i siti sono anche molto, molto vicini tra loro, proprio perché il centro di Trento è piccolo, quindi per arrivare dal Sassa a Palazzo Lodron 5 minuti e poi per arrivare alla villa romana sono 10 al massimo. Sono sicuramente siti molto particolari e proprio forse perché sono nascosti e non ci si aspetterebbe mai di vedere quello che effettivamente è presente sotto le strade, sotto le piazze di Trento.
Restiamo in provincia di Trento a San Michele all'Adige per entrare nel museo etnografico. Ci accompagna la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. I got a dream in my head, just waiting for the day, just waiting for the day to be born.
Oggi andiamo a San Michele all'Adige, in provincia di Trento, a scoprire il Museo Etnografico Trentino San Michele, che per quanto concerne la tecnologia popolare è considerato il museo più importante d'Italia e senza dubbio uno dei più rilevanti d'Europa. Innanzitutto è un museo grandissimo, ha 25 sezioni, 43 sale e più di 13.000 pezzi esposti ed è dedicato a raccontare la sussistenza agropastorale delle valli del Trentino e tutto quello che concerne lavorazioni artigianali, arte, folklore, devozione, musica che caratterizzano questo territorio. Il MEZ, questo è l'acronimo che lo definisce, è nato nel 1968 per volontà di Giuseppe Sebesta, che è stata una figura assolutamente unica, perché non solo è stato nel corso della sua vita contemporaneamente un chimico, un inventore, un vignettista, artista, un pittore, un fotografo, un cineasta, uno scrittore e un viaggiatore, ma è anche stato soprattutto, direi, un etnografo e un museografo straordinario e assolutamente innovatore, tanto da dare vita non solo al museo del quale parliamo oggi, ma anche ad altri due musei, uno a Sant'Arcangelo di Romagna e uno a Codissalo di Longarone, che seguono lo stesso criterio espositivo del MEZ, che è caratterizzato dall'identificazione nel mondo contadino di una serie di filiere tecnologiche che vengono rappresentate nel museo, esponendo i diversi strumenti e manufatti secondo l'ordine con il quale vengono utilizzati nelle singole sequenze culturali e tecnologiche. Il nostro museo è oggi articolato in 5 piani espositivi che partono al piano terra, dagli aspetti agricoli a quelli concernenti la lavorazione del grano, a tutto quanto riguarda la ferramenta, diciamo, necessaria alla gestione delle coltivazioni degli animali e alla lavorazione del rame e del ferro. Al primo piano invece abbiamo l'esposizione e l'approfondimento dei temi che si spostano in direzione della tessitura, dell'apicoltura e di tutto quanto concerne il trasporto e la lavorazione del legno. Al secondo piano poi, che per me è davvero bellissimo, si trova un'esposizione di stufe di maiolica che sono tipiche della zona e peraltro di tutta l'area mitteleuropea e una coloratissima collezione di maioliche destinate all'uso domestico. Il terzo piano approfondisce invece i temi riguardanti i riti tipici del territorio, esponendo un'incredibile collezione di maschere di legno, cappelli e tutto quello che ha caratterizzato in pratica i riti tipici della società agropastorale. Per passare poi a considerare tutto ciò che concerne la musica, la devozione popolare, la caccia, da intendersi come complemento necessario alle attività agricole. E poi c'è il piano delle cantine, che oltre ad esporre quanto nella tradizione del luogo si destinava normalmente a questi spazi, ospita due meravigliose sale dedicate proprio a Sebesta, nelle quali il museo si è posto l'obiettivo di raccontare la ricchezza della produzione del proprio creatore nei suoi aspetti di studioso e di ricercatore, ma anche di vero e proprio creatore di film, di quadri, di fiabe, di vignette, di pupi, di romanzi. Un ultimo riferimento va fatto poi al giardino che circonda il museo, che a sua volta ospita dei pezzi di grandi dimensioni, come ad esempio la pietra di un enorme torchio a trave pressante o la gigantesca noria per l'irrigazione che permetteva di sollevare l'acqua appunto per irrigare attraverso un canale. Se poi si tiene conto che il museo è ospitato in un ex monastero edificato a partire dal 1144, che quindi riserva anche delle meravigliose sorprese dal punto di vista architettonico, è evidente che questo museo merita davvero una visita.
La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma noi ci fermiamo solo per qualche momento. Recuperate le forze perché tra pochissimo ripartiamo.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra.
Grand Tour, a ruota libera.
Road tripping with my two favorite allies. Snacks and supplies. It's time to leave this town. It's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost. Let's go get lost.
Blue.
nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera. Siamo in Trentino Alto Adige. Questa settimana siamo sulle sponde del lago di Garda per raccontarvi uno dei più importanti e attesi festival di bici, un appuntamento in realtà anche storico, nato nel 1994 sull'onda del successo della mountain bike. Compie 31 anni, 31esima edizione dal 1 al 4 maggio del Bike Festival Riva del Garda. Siamo con Antonella Emanuelli, responsabile del Bike Festival e degli eventi di Garda Trentino, benvenuta.
Buongiorno.
Partiamo dai numeri di questa edizione, gli espositori, marchi, visitatori che vi attendete.
Quest'anno siamo molto soddisfatti perché di nuovo riusciamo a confermare per tutti i nostri ospiti 1500 bici, sia bike che IMTB da poter provare sui nostri percorsi, 150 espositori che presenteranno più o meno 300-350 brand. L'anno scorso abbiamo chiuso con oltre 80.000 visitatori appassionati sui 4 giorni, per cui insomma cerchiamo di tenere la linea anche quest'anno.
Quali sono le caratteristiche di questo festival, i contenuti e anche le novità?
Allora, questo festival ha proprio la caratteristica di essere un festival, per cui intorno al cuore pulsante dell'area Expo, dove ci sono i migliori brand che presentano i loro prodotti e soprattutto fanno provare i loro prodotti, ci sono tutta una serie di eventi collaterali legati alla dolce vita, perché siamo sul lago di Garda, siamo in riva al lago. L'area Expo quest'anno tra l'altro è anche un pochino nuova, nel senso che ci avviciniamo ancora di più alla spiaggia, per cui siamo proprio lungo lago, e quindi la classica dolce vita italiana, sia per gli utenti italiani che per i turisti che vengono da tutto il mondo, è sicuramente una cosa molto piacevole, per cui abbiamo diverse feste sia con Red Bull e con tanti altri partner. E quest'anno avremo anche la novità del piatto ufficiale del Bike Festival, che sarà un piatto in linea con l'alimentazione sportiva e healthy, curato dallo chef stellato Peter Brunnel.
E qual è questo
che sarà
piatto?
Presente.
Si può dire?
Verrà,
è uno spoiler,
sarà appunto a disposizione di tutto il pubblico durante i giorni dell'evento. Sempre all'interno dell'area, per noi molto importante, c'è tutto il mondo bambini, che a noi sono tanto cari, per cui abbiamo diverse aree dedicate ai bambini, sia in collaborazione con la Federazione Italiana di Ciclismo che con l'Associazione Mountain Bike Italia. E con grande orgoglio devo dire che per il secondo anno siamo un evento che ha ricevuto il marchio Open da parte della provincia di Trento e dell'Agenzia della Coesione Sociale appunto della provincia, e abbiamo un evento completamente accessibile con un'area dedicata anche proprio all'accessibilità e alle bici accessibili, in modo da far capire e far provare anche alle persone che la bici può essere un mezzo sia per migliorare la quotidianità dei disabili, ma può essere anche un mezzo per continuare a fare sport e continuare a fare dell'agonismo.
E poi naturalmente in queste giornate c'è anche la possibilità di pedalare nel vostro territorio, partendo da Riva del Garda con anche la bike marathon.
Esatto, poi questo parte il mondo gare, la regina delle nostre gare è sicuramente bike marathon, è una gara UCI a 3 ronde, più lunghe e meno lunghe, proprio per dare la possibilità a tutti di partecipare, per cui andiamo dagli 82 km ai 3500 metri di dislivello per chi è veramente allenato e ha una buona gamba, a chi ha piacere di fare una marathon su dei bei sentieri che da noi sono comunque molto particolari perché sono belli rocky, con comunque sempre questo panorama del lago. La ronda piccola sono 30 km e 1000 metri di dislivello. La novità di quest'anno, abbiamo aggiunto il discorso e-bike marathon, proprio nel mood del motto del festival di quest'anno, che è Riding Freedom, per dare proprio a tutti la possibilità di gustarsi i percorsi della gara, però senza la competitività, senza lo stress del cronometro, ma di godersi una bella pedalata. L'importante è esserci, divertirsi e pedalare in bei percorsi. Questo è un po' il mood dell'e-bike marathon.
Allora, Antonella Emanuelli, iscrizioni ancora aperte sul vostro sito?
Si trova tutto sul sito bikefestivalriva.com. Tutte le iscrizioni sono aperte per tutte le gare, per cui basta iscriversi o venire a trovarci anche all'area Expo per divertirsi. Per cui vi aspettiamo dall'1 al 4 maggio.
Bene, allora grazie e buona bici.
Grazie a voi, buone pedalate.
Follow the sun. Where the wind blows.
dalle sponde del lago di Garda ci spostiamo nella Val di Non, castelli e distese di fiori bianchi e l'immagine di questo territorio nei mesi primaverili che abbiamo davanti e che sono i più adatti per visitarla, soprattutto in bicicletta. Francesco Facinelli, coordinatore progetti territoriali dell'azienda di promozione turistica della Val di Non, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ci racconti questo territorio e come possiamo esplorarlo in bicicletta?
Entriamo in un'altra valle prettamente primaverile, quindi questo è il nostro periodo di forza. Siamo una valle di media montagna, siamo un altipiano dove la frutticoltura la fa da padrone. Magari non è il turismo la principale attività, ma quello della coltivazione della mela, ma che ci riserva veramente uno spettacolo di paesaggio, soprattutto in primavera, ossia quelle 2-3 settimane della fioritura dei meli. La valle si colora di bianco e bianco-rosa, come già hanno diventato in Giappone, insomma, un bel prodotto turistico quello della fioritura dei ciliegi. Anche noi abbiamo il nostro bel prodotto, il nostro bel colpo visivo di una valle in piena fioritura.
E dunque voi proponete soprattutto una esplorazione sulle due ruote, come dicevamo?
Noi con l'azienda del turismo inseriamo tutta una serie di attività che si possono fare e non possiamo non avere la nostra attività di punta, che è quella di fare un bel giro in e-bike proprio passando per i meletti, ma in modo particolare collegando borghi storici della nostra valle e in particolar modo i castelli. In valle ci sono più di 40 castelli tra diroccati, visitabili, privati, e con questo tour in e-bike vogliamo appunto collegarli.
Lunghezza del giro, punto di partenza, punto d'arrivo?
Allora, il giro si compone più o meno di una quarantina di chilometri, quindi è pensato proprio per le bike, 2 ore circa. Si parte dal capoluogo, da Kles, ci si ritrova proprio nel centro del capoluogo, di fronte a un palazzo storico, quindi si parte già nella cultura di fronte a Palazzo Assessorile, uno dei palazzi più antichi della nostra valle, e si chiama Castel Valero.
Benissimo, allora grazie a Francesco Facinelli dell'APT Val di Non, buon pomeriggio.
Grazie mille a voi e buon pomeriggio a tutti.
Words like violence break the silence, come crashing into my little world, painful to me, it's right through me, don't you understand, oh my little girl.
Dalla Val di Non ci spostiamo ora nella piana rotaliana per un itinerario del gusto tra castelli, vigneti e cantine che unisce bicicletta e vino. Si chiama Giro del Vino 50, come le aziende vitivinicole del territorio, un percorso ad anello, 55 km, 600 metri di dislivello su piste ciclopedonali e sentieri di campagna. Ne parliamo con Giulia Carli, referente comunicazione ed enoturismo del Consorzio Rotaliana. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Come è nata l'idea di questo itinerario e perché si chiama così?
Allora, il Giro del Vino 50 nasce principalmente per 3 obiettivi. Creare una nuova attrattiva turistica per questo territorio che si trova proprio nel cuore del Trentino e valorizzare l'enogastronomia locale e il paesaggio vitato che ci caratterizza, e poi per promuovere l'uso della bici e il benessere anche dei nostri residenti. Questo percorso si chiama Giro del Vino 50 perché, come detto, si sviluppa su circa 55 km di percorso e interessa il territorio vitivinicolo per antonomasia del Trentino, che è appunto la piana rotaliana Königsberg. Vino e la grappa infatti sono i veri protagonisti di questo territorio, e la coltivazione qua della vite è qualcosa di molto sentito e qualcosa che viene portato avanti da generazioni, da numerose famiglie di viticoltori, e quindi è per questo che come consorzio turistico locale abbiamo deciso di puntare lavorare sull'abbinamento bicicletta, quindi attività all'aria aperta ed enogastronomia.
Quindi in bici, questo ci interessa particolarmente, si degusta anche.
Esatto, perché proprio lungo il percorso sono presenti numerosissime aziende vitivinicole, ne abbiamo circa una cinquantina sul territorio, così come anche dei produttori gastronomici, agricoli che producono mele, sidro, asparagi bianchi, insomma diversi prodotti della terra, e abbiamo inoltre anche diversi siti storico-artistici di pregio, tra cui un giardino pensile ottocentesco, il giardino dei Ciuccioi di Lavis, un museo tra i più conosciuti in Trentino, che è il Museo Etnografico Trentino San Michele. Quindi un giro che vuole sì abbinare il gusto, ma anche la cultura, il paesaggio e chiaramente un'attività outdoor all'aria aperta.
Quali sono i vini del territorio? A questo punto possiamo dirlo?
Sì, è impossibile non citare il Terol de Gorotaliano, che è il rosso principe dei vini trentini, è il nostro vino più identitario e caratteristico, e la Nosiola, che è un bianco più delicato, e poi abbiamo anche lo spumante metodo classico Trento Doc, che è una delle bollicine ormai più amate e premiate al mondo.
Un percorso comunque facile e poco impegnativo?
Sì, è un percorso comunque adatto a tutti e non molto impegnativo a livello tecnico, ed è per questo che è ideale per delle biciclette gravel, ma è anche godibile con delle mountain bike, con delle bici da trekking o da turismo.
Grazie allora a Giulia Carli, referente comunicazione da naturismo del Consorzio Rotaliana.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
E allora, con questo itinerario del gusto ci fermiamo qui, troverete tutte le informazioni sul sito dell'azienda di promozione turistica del Trentino, e vi ricordo che scaricando il podcast di questa puntata dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio troverete anche contenuti extra. Scriveteci a granturchio@radio24.it. E ora Valeria, continuiamo, non è finita qui, ci sono ancora tante proposte di cammini e di trekking.
Ale, il Trentino Alto Adige è comunque una regione bellissima, che dà tantissime possibilità, a volte anche un po' impegnative, quindi bisogna un po' prepararsi. Tra pochissimo la parola andrà a Silvio, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Ed eccoci qui, quarta parte di Grand Tour. Silvio, il microfono è tutto tuo.
Grand Tour a passo libero.
Quindi ultimo blocco di questo nostro viaggio radiofonico in Trentino Alto Adige, che ora decliniamo a misura di bambino, e oggi in particolare tra percorsi tematici e parchi gioco in quota, anche perché insomma la regione si presta in modo particolare. Ed è un viaggio che facciamo ora in compagnia delle due anime di girointorno.it. Iniziamo con Azzurra Forti, che ritroviamo sempre con grande piacere. Ciao Azzurra.
Ciao Silvio.
Allora, a te il compito, anche grazie all'ampio archivio del tuo babytrekking.it, di accompagnarci alla scoperta di alcuni percorsi, magari anche tematici. Da cosa e da dove partiamo?
Beh, allora io partirei da quello più semplice che ho selezionato, che sono le cascate di Stanghe. Siamo in zona Vipiteno, proprio nel paese di Stanghe, parte questo bellissimo percorso che passa appunto attraverso la gola di Stanghe, tra ponti, cascate, questo ruscello bellissimo. È veramente un percorso molto molto interessante, ideale anche per bambini un pochino più piccoli che cercano appunto l'avventura.
Ok, e rimangono stupiti da queste cascate, da questi ponti?
Caspita, perché poi l'inizio sembra quasi normale, cioè molto tranquillo, poi dopo si inizia a salire, si iniziano a passare questi ponti dove le cascate sono una via l'altra e si rimane davvero a bocca aperta.
Bellissimo, ma quanto dura questa passeggiata?
Ma guarda, si può fare in salita e in discesa, io consiglio di farla comunque in salita perché è un pochino scivolosa naturalmente vista la presenza dell'acqua. La salita dura un'ora, un'oretta e mezza, due ore proprio andando piano. E una volta usciti dalla gola si può rientrare con l'autobus.
Poi dove ci porti, Azzurra?
Poi saliamo un pochettino di livello e andiamo in Valle Aurina, che è una delle mie valli preferite. Qui c'è il sentiero dei minatori, perché la Valle Aurina ha un'antica tradizione appunto di miniere. Questo sentiero è per bambini un filino più grandi perché il dislivello è un pochino più impegnativo, stiamo sui 500 metri per un tempo di percorrenza 1 ore e mezza/2 ore. Però si vedono tutte le antiche gallerie, non si può entrare in tutte, naturalmente per motivi di sicurezza, però si vedono anche i resti dei vecchi villaggi dei minatori, immersi in un paesaggio veramente unico. Ed è interessante proprio perché ci sono alcuni pannelli che raccontano com'era la vita dei minatori, e anche la possibilità proprio di vedere quello che erano le vecchie fucine, i forni, quindi davvero molto molto interessante.
Quindi è anche una sorta di, insomma, percorso didattico per certi aspetti.
Sì, ecco, diciamo che è un percorso che ci fa capire com'era la vita in questa zona di Alto Adige fino a 300-400 anni fa.
Ecco, anche in questo caso da cosa rimangono attratti o sorpresi i bambini, i ragazzi?
Beh, sicuramente dalla possibilità di entrare nelle gallerie, che è sempre qualcosa che piace, e quindi è proprio l'esplorazione che fa amare questo percorso, ma anche appunto la possibilità di vedere i resti di quelle che erano le case, di quelle che potevano essere appunto anche i forni dove si cuocevano o sistemavano i materiali estratti.
Ecco, forse non l'abbiamo detto, da dove partiamo per questa breve escursione?
Allora, si parte da Casere, che è l'ultimo paesino che si trova in Valle Orina, quindi proprio in fondo, quasi al confine con l'Austria. Il sentiero è molto ben segnalato, quindi non ci si può sbagliare.
Ecco, abbiamo ancora un paio di minuti, possiamo alzare un po' il livello di difficoltà a questo punto, Azzurra.
Sì, alziamolo e partiamo con un sentiero che però è dedicato a bambini grandi, perché è un sentiero attrezzato che quindi va affrontato con l'imbrago. Ed è il sentiero attrezzato Bepizac sulle creste di Costa Bella, qui siamo al passo San Pellegrino. È un sentiero che porta alla scoperta dei luoghi della Grande Guerra. Quindi ci sono appunto si vede un bellissimo dormitorio molto ben conservato, le trincee, si vedono i resti di quello che erano appunto le postazioni di fuoco, sino ad arrivare ad un museo completamente scavato nella roccia nella parte finale, con un racconto di quello che era la guerra in quegli anni e anche delle fotografie molto particolari di cui appunto consiglio la visione solo a bambini grandi.
Ecco, in questo caso quanto dura il percorso?
Allora, questo percorso è lunghino, nel senso che tra avvicinamento, percorso e ritorno si parla di 4-5 ore. Quindi è impegnativo, e appunto anche per il fatto che bisogna avere familiarità con l'imbrago, io lo consiglio a partire almeno dai 12-13 anni.
Quindi insomma la prima possibilità di approcciare a una ferrata in qualche modo anche.
Esatto, è un percorso comunque semplice che però va affrontato con ovviamente tutta la sicurezza del caso, però è un ottimo punto d'inizio.
Bello, allora insomma siamo di corsa, devo passare la linea alla tua socia Azzurra, che dire, grazie mille per queste dritte, a presto.
Grazie a te, ciao Silvio.
Appunto, continuiamo nella nostra scoperta del Trentino Alto Adige a misura di bambino, che poi in alcuni casi è anche una scusa per noi adulti di tornare bambini, come sicuramente insomma ci racconta ora Mary Franzoni, che sui social appunto non perde occasioni per provare scivoli, altalene e giochi di ogni tipo. Ciao Mary.
Ciao Silvio, ciao a tutti.
Allora, Mary Franzoni in arte Playground Around the Corner, quindi poco fa abbiamo scoperto qualche percorso di trekking per bambini, mentre con te appunto ci diamo al gioco. Dove ci porti di bello?
Allora, sempre in Trentino Alto Adige, andiamo prima in Val di Fiemme e poi nelle zone di Vipiteno. In Val di Fiemme precisamente andiamo a Bellamonte, perché a Bellamonte c'è uno dei parchi giochi in quota più belli di sempre, cioè veramente bellissimo, si chiama Girodali e si sale proprio con gli impianti partendo da Bellamonte, che è nella parte alta della Val di Fiemme, quella che conduce al Passo Rolle, per capirci, e da qui con la telecabina si sale all'interno dell'area dell'Alpe Lusia e si arriva proprio appena scesi dagli impianti in quest'area giochi eccezionale. È un'area giochi con tantissimi giochi d'acqua, quindi percorsi CNEI, percorsi che si possono fare a piedi nudi, ponti sospesi, ci sono proprio delle zattere che attraversano dei laghetti, ci sono i giochi sempre su acqua per i più piccoli. Negli anni scorsi, perché è un parco che cresce quasi di anno in anno, ogni anno c'è una novità, e recentemente hanno hanno messo anche questa postazione per salti da diverse altezze, quindi si può saltare, cioè si può fare di tutto, pista per biglie lunghissima, quindi ci si gioca a 2 anni ma anche a 15 anni, perché io ci sono andata anche con dei ragazzi adolescenti e hanno apprezzato molto. Oltretutto, da questo parco giochi si parte e si arriva, cioè si percorre un percorso molto semplice che si fa anche con passeggino tematico ad anello, che è un percorso proprio di gioco, ma fatto per scoprire gli uccelli che popolano i boschi della Val di Fiemme. Quindi ci sono le postazioni per il birdwatching, c'è una grande aquila in legno con cui giocare, ci sono le casette dei vari volatili, quindi è un'ulteriore occasione di gioco che contorna questo bellissimo parco giochi. Se poi da qui i visitatori volessero anche fare una bellissima camminata, allora il consiglio è quello di prendere una seconda parte degli impianti, proprio pochi minuti, arrivare in quota allo chalet 44 e da lì dietro allo chalet parte un semplice percorso che in un'ora conduce a Malgabocche, che è uno dei punti più panoramici, bellissimo, delle Dolomiti, veramente semplice, a misura di bambini, anche piccoli perché è quasi pianeggiante, e assolutamente consigliatissima. Quindi qui si fa tutta la giornata, cioè si gioca, si può pranzare, ci sono vari rifugi, si fa la camminata, quindi è un posto che consiglio assolutamente di segnare.
Con l'unica difficoltà, quella di dover venire via, insomma, in qualche modo.
Esatto, però ecco, devo precisare una cosa, che il parco giochi è a pagamento. Quindi io non ricordo esattamente le tariffe, poi magari variano da anno in anno, quindi il consiglio è, se uno vuole vedere esattamente quanto costa, va sul sito Parco Giochi Girodali e magari li controlla il costo effettivo del parco.
Poi Mary, chiudiamo con un altro luogo, un altro parco giochi, no?
Esatto, sempre un altro parco giochi, questa volta andiamo a Vipiteno, che è chiaramente uno dei luoghi più belli dell'Alto Adige, e da Vipiteno, proprio a pochi minuti a piedi dal paese, si raggiungono gli impianti che portano sul Monte Cavallo, che è la montagna di Vipiteno. Appena saliti con gli impianti sul Monte Cavallo, ecco che si scende pochi passi e c'è un altro parco giochi di quelli wow. Qui si gioca con acqua, sabbia, si può camminare su dei tronchi di legno sopra il laghetto, ci sono dei tunnel in cui passare dentro, ci sono delle dighe da aprire e chiudere. Il consiglio è quello di portarsi un cambio, perché quasi sicuramente ci si bagna, i bambini si bagnano, quindi il consiglio è portatevi un cambio. Oltretutto, vicinissimo a questo parco giochi c'è anche un piccolo zoo con degli alpaca, delle caprette, dei conigli, quindi ai bambini piace tantissimo. E accanto a questo piccolo zoo, a quest'area con gli animali, due scivoli lunghissimi che ecco, in questo caso fanno divertire quelli un po' più grandi. Anche da qui partono delle passeggiate, parte per esempio un percorso ad anello abbastanza semplice che arriva a un biotopo da cui si può osservare un gran bel panorama che è di circa 3,5 km, e quindi può completare la giornata in quota.
Che belli questi consigli. Allora, insomma, come hai detto poco fa, ricordiamo il tuo progetto sito, il social playgroundaroundthecorner.com, dove troviamo appunto dei parchi gioco, diciamo, dietro l'angolo a portata di bambino. E poi devo aggiungere, tu e Azzurraforti, che abbiamo sentito poco fa, siete anche due delle anime di girointorno.it, piattaforma veramente ricca di guide, di ebook per scoprire la montagna non solo a misura di bambino, ma nelle molteplici, potremmo dire, declinazioni che possiamo dare alla scoperta di un luogo, alla velocità dei nostri passi, come diciamo sempre qui a Grand Tour. Quindi i nostri ascoltatori oggi si potranno sbizzarrire a cercare anche sui vostri canali, diciamo, idee per attività da fare all'aria aperta.
Esatto, ce ne sono tantissime in montagna, ma non solo.
Di che, tra l'altro, prima o poi proverò anch'io, insomma, soprattutto i parchi giochi.
Va bene.
Grazie mille Mary.
Grazie a te presto. Allora, grazie, ciao Silvio, ciao a tutti.
E quindi, tra percorsi tematici e parchi gioco tutti da scoprire, siamo alle battute finali di questo nostro viaggio in Trentino Alto Adige, Valeria.
E già Silvio, siamo arrivati in fondo anche per questa domenica. La parola però, prima di salutarci, torna ad Alessandra.
Come sempre vi ricordo che potete riascoltarci in podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, dove troverete anche le due precedenti stagioni di Grand Tour. Ci trovate anche nelle versioni Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero, e potete scriverci all'indirizzo mail grandtour@radio24.it.
Solo pochi istanti per dirvi che la prossima domenica vi porteremo con noi in Lombardia. Allora, a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti e buona settimana.
Grazie per l'ascolto, domenica prossima.